Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno carissimi amici. Benvenuti a questa puntata, a questo podcast su Pirandello. Allora, Vita di Pirandello è stata lasciata alla vostra attenzione con l'ausilio di Rai Play e dei suoi fantastici documentari. Ma adesso cominciamo a vedere la filosofia di Pirandello, la sua mentalità, la sua visione del mondo. Vi accorgerete che è molto rivoluzionaria. E mentre va in sottofondo una base nuova per cominciare, perché in genere noi iniziamo sempre con la lontananza. Ma la lontananza rimane per via del coronavirus, ma la lontananza rispetto all'esame non c'è più. Ecco perché abbiamo cambiato base, perché ormai è la vicinanza all'esame, ormai quasi alle porte, è lì sull'uscio, nell'anticamera. E allora con questa nuova base jazz di Benny Goodman, quindi siamo, anzi lo swing di Benny Goodman, jazzato però, vabbè, non stiamo qui a fare discussioni, a cercare il pelo nell'uovo, ma proseguiamo e andiamo avanti, cerchiamo di capire un attimo qualcosa di Pirandello. Allora, Pirandello si potrebbe dire che il suo pensiero è molto simile a quello del filosofo Bergson. Bergson, particolare soprattutto al suo slancio vitale che cercheremo di precisare tra poco. Ma con Pirandello possiamo dire che per una volta siamo già con un piede mezzo fuori dal decadentismo. Cioè, per certi versi Pirandello fa ancora parte del decadentismo, perché è uno di quelli che la verità che dice che la verità che mi appare, il fenomeno, non è la realtà. Però cosa succede? Che mentre tutti gli altri prima, D'Annunzio, Pascoli, ma lo stesso Svevo, ti dicono che una realtà alternativa c'è, solo che è nascosta da ciò che appare, Pirandello invece dice sì, ok, c'è una realtà che va al di là di quello che appare, ma sai qual è questa realtà? In nulla, cioè non c'è nulla, come dire, togliamo la maschera, un altro termine molto caro a Pirandello, ma che già Svevo aveva usato, e dietro la maschera c'è il nulla. Avete presente i quadri del mio pittore preferito, cioè Magritte? Ebbene, in Magritte, come vedete, ci sono sempre gli omini, tutti stilizzati, con la bombetta, vestiti bene, ma la faccia non si vede mai. O è nascosta da una colomba che vola davanti, oppure non c'è, ha solo il contorno ma non ha consistenza, oppure è riflessa ma la faccia è l'unica parte del corpo che non si vede. L'identità dell'uomo si sgretola. Dietro all'apparenza non c'è qualche altra cosa che il poeta decadente può cogliere, solo lui, beato lui. Dietro l'apparenza c'è niente. E questo ha a che fare con lo slancio vitale, col fatto che l'uomo sia un perpetuo divenire e ogni tanto si cristallizza in maschere, in ruoli, ma non per questo vuol dire che abbia una sua vera identità. Tra poco approfondiamo il discorso, adesso un po' di musica.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca.
Thank you.
questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, in questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati allora. Dunque, dicevamo che la realtà è un continuo divenire. La realtà tutta è vita, perpetuo movimento vitale, eterno divenire. Ci si trasforma da uno stato all'altro. Pirandello fa un esempio che secondo me calza benissimo. È come il flusso della lava, no? Cosa succede? La lava, finché rimane collegata al cratere del vulcano, finché scorre in un tutt'uno indistinto, continuamente materia che bolle e ribolle, passatemi termini non scientifici ma letterari, è indistinta, non ha forma. Appena tenta di prendere forma arriva una colata lavica che subito la scioglie. Ogni tanto cosa capita? Che qualche pezzo di colata lavica si raffreddi e assuma una forma. Per un po' quella forma è precisa, ha un contorno, ha un'identità, ma non appena riparte il fluire del magma vita, si ingloba di nuovo questa forma cristallizzata e quello diventa nulla e un po' più là magari di nuovo dà origine a un'altra forma. Questa è la vita e ogni volta che quel magma lascia sopravvivere una forma cristallizzata di sé, quella forma diventa un ruolo, una persona, ma la persona di per sé non ha quell'identità. Quell'identità è momentanea, è giusto il tempo di sopravvivere al ritorno della colata lavica. Insomma, ciò che si stacca da questo flusso continuo che è la vita, per assumere una realtà individuale, è destinato a morire. L'uomo tende a realizzarsi in forme individuali, a cristallizzarsi in forme individuali, in una personalità coerente, unitaria, che l'uomo stesso si attribuisce o che altri uomini gli attribuiscono, ma che non corrispondono alla sua realtà. Facciamo un esempio. Se io entro in classe da voi, magari potessi farlo, potessimo tornare a fare lezioni in classe, ecco che si cristallizza la forma del professore, il professore. Poi, non so, scendo un attimo in sala insegnanti e lì ci sono alcuni colleghi e per loro sono il collega. Poi magari con alcuni colleghi c'è più amicizia, vado a prendermi un caffè alla macchinetta e sono l'amico. Poi tornerò a casa e ci sarà mia moglie magari che mi aspetta subito per darmi qualche simpatica incombenza domestica, ecco, per lei sarò il suo marito. Volevate dire il servo schiavo? No, dai, no, non dite così, io non ho detto niente. e poi magari dopo un po' arrivano da scuola le mie figlie, per loro sarò un papà, sarò il papà. Ecco, ma allora io sono tutte queste forme, questi ruoli, questa maschera. Ma io chi sono? Direbbe Pirandello. Io per me non sono nulla, ma sono tutte queste maschere che gli altri mi attribuiscono, ma che magari anche io attribuisco a me stesso. Insomma, è tutto un gioco di finzione che sembra realtà e di realtà che sembra finzione. Pirandello è il primo a confondere i due piani, a mescolarli insieme. La personalità è un'illusione, è dovuta al sentimento soggettivo che l'uomo ha del mondo. Quello che vediamo non è frutto della realtà obiettiva, è frutto del nostro punto di vista. Noi non ci fissiamo in una forma, in un ruolo, e anche gli altri ci vedono in maniera diversa perché noi crediamo di essere uno per noi stessi. Ma siccome gli altri ci vedono diversamente, gli altri ci vedono in 100.000 modi. E quindi noi chi siamo alla fine per noi stessi? Nessuno. Uno, nessuno, 100.000. Il titolo di un romanzo di Pirandello. Insomma, noi nella vita ricopriamo ruoli. Non abbiamo un'identità. Noi indossiamo maschere. Come gli attori teatrali, che non sono se stessi, ma rappresentano un ruolo. Ecco allora che scatta subito l'altra immedesimazione di Pirandello. Che cosa c'è di più simile alla vita che il palcoscenico? Perché molte commedie di Pirandello hanno per protagonisti un gruppo di attori che deve provare una commedia? Ma perché siamo tutti noi? Noi siamo un gruppo di identità che recitano ruoli e recitano ruoli sul palcoscenico del mondo, alla ricerca della loro trama, alla ricerca del loro happy end. Ma purtroppo non sempre va così. Palco e vita si mescolano. Noi in fondo recitiamo nella vita, questo dice Pirandello. Oh, attenzione, a volte, lo aveva già capito Svevo, recitiamo in maniera inconsapevole, non sappiamo di essere così. Ma io sono sicuro che tutti noi, nel nostro piccolo, a volte ci accorgiamo di recitare una parte. E quando sappiamo, ad esempio, di essere sotto l'occhio di un cellulare mentre stanno facendo le riprese, può darsi che ci atteggiamo a qualcosa di diverso da quello che siamo. Oppure che, temendo che qualcuno possa percepire quello che siamo, ci nascondiamo o non appariamo per quello che siamo. Ma cosa siamo veramente? Ecco, Pirandello vi direbbe: guarda, ragazzo mio, non ti affannare più di tanto, te la do io la risposta. Noi non siamo nessuno, noi siamo tante personalità, ma per noi siamo nessuno. Ecco. Con queste teorie, che devono molto non solo a Bergson, ma anche allo psicologo Alfred Binet, interessantissimo questo psicologo, Pirandello sgretola l'identità personale, l'io su cui era fondata tutta la filosofia precedente, e quindi si dimostra un autore decadente, come dicevamo. Non solo l'identità non è raggiungibile, ma quel poco che si riesce a ottenere è frammentato, è diviso, è polivalente, dipende dal punto di vista. Insomma, non è un caso che proprio Pirandello agli inizi del Novecento porti questa teoria, perché ormai il mondo è cambiato, si affermano nella società tendenze spersonalizzanti. I grandi capitali monopolistici hanno legato la persona a grandi apparati produttivi anonimi, cancellandone la personalità. Siamo servi magari di un sistema burocratico. Kafka, ad esempio, quando nei suoi romanzi ci racconta di quest'uomo che viene prelevato un bel giorno da casa, gli si dice che ha commesso un reato, non gli si dice qual è, e lì inizia un suo lungo calvario in cui tutti pensano di sapere che cosa ha fatto e lui non lo sa, e lui non lo sa. E cosa c'è di più kafkiano-pirandelliano che la ricerca di una propria identità? Tutti la sanno, pensano di saperla, e l'unico che non lo sa è il diretto interessato. Poi ricordiamoci, questa è l'epoca delle macchine. Le macchine sono sintomo di progresso. Pensate a cosa non ha detto D'Annunzio, che lega il superuomo alla macchina. E però le macchine meccanizzano l'esistenza dell'uomo. L'uomo è solo più una rotella di un ingranaggio, e qui non possiamo non citare Charlie Chaplin di Tempi Moderni. È la rotella di un ingranaggio, vale per il suo ruolo di rotella dell'ingranaggio, non per la sua personalità. Come si sarebbe arrabbiato, e già si era arrabbiato uno come Werther, a scoprire che nella società borghese non valevi nulla se non ti conformavi a quello che la società voleva. Ma figuriamoci se Werther fosse vissuto ai tempi di Pirandello, cosa avrebbe potuto dire di una società in cui il rapporto fra la tua personalità e ciò che si produce, ciò che si conta, è simile a zero e tu conti perché sei rotellina di un ingranaggio. Giri bene un cacciavite, fai funzionare un meccanismo burocratico, porti avanti una pratica in oscuri uffici impiegatizi. Già Svevo in una vita ce l'aveva fatto capire. Ma tu non conti più nulla, conti solo perché parte del grande sistema. La creazione di enormi apparati burocratici annullano l'individuo, cancellano la sua individualità, riducendola a identificarsi con la funzione che occupa. Il professor Tizio, il direttore Caio, il sovrintendente Sempronio. Quante volte nel teatro di Pirandello, accanto ai titoli onorifici e al cognome del personaggio, si crea un tutt'uno, tanto che si fa fatica a definire il personaggio per quello che è, ma è più facile definirlo per il ruolo che ha. Ecco, questo sì. L'uomo nelle grandi metropoli che stanno nascendo proprio inizio Novecento si sente un piccolo puntino sperduto in un formicaio vivente, vaga alla ricerca della sua identità. Potremmo dire che con l'arrivo di Pirandello, ma della società massificata dell'inizio del Novecento, si dà anche un addio definitivo all'umanesimo, alla civiltà classica, dove la personalità, l'individualismo era tutto. Il positivismo, prima, ma anche Pascoli, anche D'Annunzio, con le loro tematiche, il fanciullino e il superuomo, avevano tentato di far vivere la personalità, ma ora ormai con Pirandello bisogna dirgli addio.
Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità, conobbe Alba, un'alba, poco alba, neppure mattiniera, anzi, mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Storia viva e urgente, ah, inutilità, alfabeto morse in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo, ah, quando invecchia com'est rosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più urgente. Piri, 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 piri. Mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo, ottavo giduca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente.
Radio Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati. Con Pirandello davvero le cose cambiano. Si chiude una lunga epoca che era cominciata con l'umanesimo che aveva messo al centro dell'universo l'uomo, ricordate l'uomo vitruviano, e gli aveva detto tu puoi fare, tu puoi decidere. Conosci chi sei e così farai, se sei farai. Poi dopo era entrato in crisi questo concetto col decadentismo, ma già col romanticismo soprattutto europeo avevamo visto. Ma anche Leopardi, pensate le cose che aveva cominciato a dire Leopardi, che aveva cominciato a sgretolare le assurde pretese dell'uomo di essere il dominatore del mondo. Eppure eravamo in pieno romanticismo ancora, ecco. Poi con Pascoli aveva tentato di ridare un'identità all'uomo, no? Pascoli diceva il fanciullino, se scopri il fanciullino qualcosa sei, lascia parlare il fanciullino. D'Annunzio aveva cercato di non guardare in faccia la realtà, di esorcizzarla, aveva detto il superuomo, infischiatene di queste cose, domina, vai in alto sulla pedana e domina, tu devi dominare, ma non gli aveva detto devi dominare perché sei, perché anche D'Annunzio non aveva mica capito bene chi era l'uomo. Ecco, tutto questo, pensate a Svevo ancora, mi stavo dimenticando. Svevo ci diceva che se conosci il tuo inconscio, provi a esaminarlo, sai di essere malato e che il mondo è malato come te, tu sei nella condizione privilegiata di vedere la realtà nascosta, di affrontare ciò che c'è nell'inconscio. Con Pirandello invece un saluto a tutto questo. L'uomo ha perso definitivamente la sua identità. Quale conseguenza provoca quindi nell'uomo questa consapevolezza che proviene da questa concezione vitalistica? Ecco. Avvertire di essere nessuno, ragazzi, di non avere un'identità, non è bello. Genera terrore, angoscia, perdita dell'equilibrio e porta un grande senso di solitudine. Perché se io posso essere anche da solo, ma se so chi sono, so che sono solo, lo so e so chi sono io, allora capite, quantomeno ho un'identità da difendere. Ecco, come dire, la solitudine può essere una malattia, ma può essere anche un'occasione per scoprire qualche cosa. Lo stiamo forse un po' sperimentando anche noi in questi giorni. L'uomo patisce anche ad essere osservato dagli altri, perché gli altri lo classificano secondo etichette, forme che magari non ci corrispondono. Ecco, quante volte ci sarà capitato di sentir dire da qualcuno che magari non ci conosceva e che poi a un certo punto crede di conoscerci quando ci dice «Ah, non pensavo, sai, che tu fossi così, così simpatico, così melanconico, così, mi sembravi di più». E noi abbozziamo un sorriso e diciamo «Ma io non sono così». Eppure facciamo un sorriso e se l'altro insiste va a finire che ci convinciamo davvero di essere così. Ecco, l'uomo si vede vivere e si vede compiere atti che gli sono imposti dalla maschera che ha. Quindi se fai il professore si aspettano che tu dica delle cose con un certo tono, che le facci in un certo modo. Se tu sei studente, tutti si aspettano che tu faccia delle cose, che ne dica certe altre. Se sei adolescente, tutti ti guardano con uno sguardo di superiorità dicendo è tipico dell'adolescenza, no? È un adolescente bollato così. Maschere, nient'altro che maschere, direbbe Pirandello. L'uomo si trova in una stanza della tortura, in un carcere in cui tutti lo spiano, tutti lo osservano, tutti pretendono di avere la verità su di lui, tutti sono sul banco dell'Inquisizione a rendergli conto di ciò che è e lui non ha risposte, non sa cosa dire. Gli uomini sono come marionette, i pupi siciliani sono le marionette, Pirandello conosceva bene, recitano una parte nel teatro della vita, il teatro nel teatro. C'è ancora un'espressione che si usa nella lingua ogni tanto, fare teatro, fare teatro, fare del teatro vuol dire atteggiarsi. D'Annunzio era uno che faceva del teatro da mattino a sera, ma lui lo faceva con certi scopi ben determinati. Io penso che D'Annunzio avesse la chiara percezione di chi era, di che cosa voleva essere. Ecco, qui non è più così. Gli uomini si muovono governati da fili di un grande burattinaio, ma questo grande burattinaio non è grande vecchio complottista, ma è il nulla. Si muovono su questi fili, continuano a dire le battute che il copione della vita gli vuol far dire,
ma non hanno la più pallida idea del perché lo dicono e se veramente ciò che dicono corrisponde alla loro volontà. C'è un fondo di anarchia. In fondo Pirandello è un anarchico perché rappresenta bene la condizione di dolore dell'uomo del Novecento e il fatto che l'uomo del Novecento si trovi a ballare una danza che non gli piace, a rifiutare la vita sociale che gli viene imposta. Se sei marito devi essere così, se sei l'amante devi essere così, vedremo nel teatro di Pirandello. Se sei un buon borghese hai certi obblighi, se invece sei il pazzo del villaggio, beh, ricorda che sei il pazzo del villaggio, hai un ruolo, tutti si aspettano da te. A essere presa di mira, a ben vedere, non è tanto l'identità, la perdita dell'identità porta grande tristezza, ma è proprio l'uomo giolittiano, l'uomo postbellico, l'uomo che pensa di indirizzare il suo futuro. Ma invece quell'uomo non sa che sta vivendo una vita non sua, intrappolato dalle maschere che la società gli vuole far mettere a tutti i costi. E questa condizione di trappola si vede soprattutto in due condizioni particolari. La famiglia. La famiglia, secondo Pirandello, non è il luogo dove ci si vuole bene, ci si ama, ci si dice la verità. Io mi permetto un po' di dissentire da Pirandello, però poi diciamo la verità, qui lo dico col massimo rispetto, dipende un po' anche dalla nostra esperienza personale, non tutte le famiglie sono uguali evidentemente, no? E forse noi stessi abbiamo visto intorno a noi famiglie che guardavamo come se fosse uno spettacolo. Delle volte è bello quando vai a casa di amici perché vedi cominciare la recita magari fra marito e moglie che lo fanno per scherzare, no? Si fanno delle battute, delle frecciate e ti sembra come stare a teatro, vedere un copione che si dipana con le battute e tu segui tutto. A essere preso in giro, dicevo, è la società borghese nelle sue due trappole, una è la famiglia e l'altra è il mondo del lavoro, la condizione sociale, dove anche qua tu non sei quello che sei ma quello che devi fare sul lavoro. Da questa trappola, e qui c'è una cattiva notizia, un altro autore pessimista, ragazzi, da questa trappola non si può scappare. Il pessimismo pirandelliano è totale. Io personalmente non ho dubbi e credo che Pirandello sia il nostro autore più pessimista, in assoluto. Anche se non te ne accorgi, perché lui sorride, ha un sorriso beffardo, la sua ironia è gigantesca, è enorme, è bravissimo Pirandello, solo Ariosto aveva una capacità simile. E non te ne accorgi quasi, ma è indubbio che il più angosciante, più inquietante, come si dice oggi, e pessimista è proprio lui, che pure ti strappa anche grandi sorrisi leggendo i suoi romanzi e le sue commedie. Una società che è irrisa dall'inizio alla fine, dove non ci sono soluzioni alternative. La realtà è alienante di per sé, non è modificabile. Che si può fare? Condannarla con un impeto di ribellione? Fuggendo ad esempio nell'irrazionale, perché nelle opere di Pirandello ci sono personaggi che a un certo punto scelgono di essere pazzi o di essere considerati tali, perché almeno la pazzia è un limbo dove la gente ti lascia in pace, non ti tortura più, perché tanto è matto, fare il matto ti dà la possibilità di vivere una vita fuori dagli schemi, anche se una volta che fai il matto in fondo che cosa fai? Indossi un'ennesima maschera, ma da questa regola non sfugge nessuno dei personaggi pirandelliani. Il tema della follia poi credo che per Pirandello fosse molto congeniale, sappiamo, no? Dei problemi che ha avuto con sua moglie, la pazzia della moglie, e non deve essere stato per lui tutte le sere tornare a casa e vedere di fronte questa recita con una persona che in buona fede lo accusava di tante cose e poi magari dopo 5 minuti cambiava idea. Cioè la follia, quando ce l'hai di fronte agli occhi, diventa veramente un qualcosa che ti interpella personalmente. E Pirandello seppe trasformare questo personalmente in qualcosa di particolare, di questo tipo, e di letterario anche. Tra un po' proseguiamo per vedere le conseguenze di questo discorso.
Parlare, non vuol più giocare, vorrei... vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca.
Jenny vuole dormire.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati amici di Radio Valsonet. Stiamo parlando sempre di Pirandello. Insomma, la società borghese è una trappola. Stiamo attenti però. Non facciamo di Pirandello semplicemente un autore antiborghese o che denuncia l'ipocrisia del mondo borghese, perché altrimenti Pirandello sarebbe in ottima compagnia e molti ben prima di lui hanno avuto questo ingrato compito di mettere a nudo i difetti di questo mondo. La teoria di Pirandello è più esistenzialista, cioè per lui la società borghese e borghese è una delle tante trappole in cui cade l'uomo. Non è l'unica, è la trappola storico-culturale del suo tempo, ma tante sono le trappole. Nella storia umana tante sono state le trappole e tante ce ne saranno. Volete che vi dica una trappola di oggi? Il consumismo, ad esempio, che questa improvvisa crisi ha portato alla luce. Ecco, prima eravamo forse convinti che la nostra certezza fosse nelle cose che avevamo, nelle cose che potevamo comprare, negli oggetti che ci circondavano. Oggi invece magari abbiamo imparato a riabilitare il valore dell'esperienza umana, il contatto umano, la personalità umana. La società è piena di trappole in cui noi ci andiamo a mettere e ci sembra di starci anche bene, questo è il fatto. Ecco quindi servito l'eroe pirandelliano. Egli è colui che ha capito il gioco. È un inetto ironico e intelligente. È colui che ha capito il gioco e lo guarda dall'esterno contemplandolo con un occhio beffardo e ironico, contemplando questa società che ci fa credere tante cose, ma che invece, se te ne distacchi e la guardi da fuori, sembra un gran ballo in maschera in cui non si capisce nulla. È quello che Pirandello chiama la filosofia del lontano. Solamente chi è fuori, chi è lontano, può giudicare. Molto simile quindi a quello che Svevo aveva detto nella coscienza di Zeno. Quando Zeno scopre di essere guarito, o quando scopre anche di essere malato, ma scopre soprattutto che non è diversa la sua condizione da quella di tutto il resto del mondo, ha l'occhio critico per notare i difetti, altrimenti non potrebbe mica. Ecco, con Pirandello tutto ciò diventa sistema. L'eroe pirandelliano, che sia Laudisi in Così è se vi pare, che sia Mattia Pascal nell'omonimo romanzo, che sia Vitangelo Moscarda in Uno nessuno 100.000, è colui che ha capito le regole del gioco, ha capito che stiamo tutti facendo un gran ballo in maschera, e lui a volte questa maschera la indossa, a volte esce fuori dal ballo, guarda da fuori, osserva la scena e, divertito, ironizza su quel mondo di pretesi saggi che invece non sa di essere completamente matto. Chi è il vero matto? Chi è il vero sano? Questione di punti di vista, ecco. Molto, molto interessante Pirandello. Questo ci porta a parlare anche di una conseguenza. Se tu pensi una cosa del genere, cioè che in nessun modo l'identità e la personalità si possa affermare, beh, tu avrai un'idea molto relativa della conoscenza, relativismo conoscitivo. La realtà è multiforme, polivalente, non esiste una prospettiva privilegiata da dove osservarla. Le prospettive sono infinite, tutte equivalenti. Ognuno ha la sua verità, che nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose. Qui molti potrebbero obiettare, e io sono anche un po' uno di quelli, ci sono delle verità che evidentemente sono indubitabili, ecco. Però è anche vero che spesso la presentazione di questa verità a volte dà l'illusione che non della stessa cosa si stia parlando, ma di cose diverse. Se poi ci si mettono in mezzo anche i giornali, come abbiamo visto in questi giorni, tu apri i giornali e leggi 200 pareri di virologi, sembra che dicano la stessa cosa, poi vai a vedere, spesso con titoli un po' capziosi, e scopri che in realtà stanno dicendo comunque cose diverse. Sta mascherina, la mettiamo, non la mettiamo, la mettiamo solo di qui, solo di là. Ma se ne vedono di tutti i colori, anche con gente che ha davanti dot, prof, medico, eccetera. Certo, i mass media giocano molto su questo, no? Nel presentarci queste maschere come un disaccordo. Insistono su quello perché sennò è un po' difficile pubblicare una roba nuova tutti i giorni. Però delle volte sembra di assistere veramente al ballo della verità, al balletto, alla danza delle maschere di cui parla Pirandello. Questo però, ragazzi, porta a una conseguenza ancora più importante nell'opera di Pirandello. Se ognuno ha la sua verità, se ognuno guarda soggettivamente le cose. L'uomo ha difficoltà a comunicare. Gli uomini patiscono l'incomunicabilità fra di loro. Perché io non so cosa sono e ti parlo. Penso di sapere ciò che tu sei e ti parlo sapendo chi tu sei, ma tu non sei così e non sai chi sono io. Tu parli in base alla maschera che hai. Ma cosa ci diciamo? Che verità ci diciamo? Dove sta la verità? Come facciamo veramente fra esseri umani a comunicare? Ognuno fa riferimento alla realtà come per lui e non sa né può sapere come sia per gli altri. L'uomo si crede uno, ma dicevamo, in realtà è nessuno proprio perché è 100.000. Si chiude definitivamente l'epoca del positivismo, ragazzi. Eh sì, con Pirandello siamo ben al di là dello stesso decadentismo e nell'introduzione vi ho spiegato perché. Non c'è più, diciamo così, l'epifania dell'assoluto, le folgorazioni di cui D'Annunzio, Pascoli ancora potevano usufruire. Sì, perché ormai tutto è mescolato, anche il soggetto umano è un tale rapporto con le cose che non c'è più nessuno schema di priorità, chi ha ragione, chi ha torto, chi conosce, chi non conosce. Certo, dicevano gli altri, è possibile che a volte l'assoluto si manifesti, perché quando le cose si legano fra di loro in base al mistero, l'unione avviene. Ecco, per Pirandello invece tutto ciò non è più possibile. Per Pirandello il particolare non rivela più nulla della vita universale, semplicemente una particella isolata, da vedere così com'è, perché un tutto non esiste. Noi abbiamo in mano solo un frammento del tutto, ma non sappiamo né chi è il soggetto che lo deve conoscere, né in cosa consista quel frammento. Non la verità, ma il dubbio. E non il dubbio importante che serve per arrivare alla verità. In un percorso filosofico che vada verso la verità, non avere il dubbio significa non muoversi mai, non essere mai in cammino, diffidare di chi dice io non ho mai dubbi in generale. Beato te, ma forse proprio per questo sei un po' stupidotto, perché è solo attraverso il dubbio che si cresce e si è sulla strada della ricerca di una verità. Ecco, ma per Pirandello tutto ciò è addirittura troppo. Un tutto non esiste. Più che cercare una qualche segreta coerenza fra universale e particolare, non resta che rassegnarsi, prendere atto dell'assoluta mancanza di senso del reale. Guardate che pessimismo. Per Svevo il reale aveva un suo senso, bisognava scoprirlo, no? Nella malattia, nel mondo dell'inetto. Per Pirandello invece no. Il mondo, la vita, esistono, ma sono prive di senso. Se per romanticismo e decadentismo il mondo interiore dell'uomo era il centro del reale, in polemica con l'illuminismo, per Pirandello il soggetto non è mica meglio dell'oggetto. Il soggetto è nessuno. E scusate, chi cosa può giudicare nessuno? E allora qui arriva la grande invenzione di Pirandello, cioè la poetica dell'umorismo. Ma per sapere che cos'è, ne parliamo tra un attimo.
Un'altra immagine confusa che solo il tempo ci chiarirà. Quello che pensi, quello che credi, quello che temi sia la verità. In questa nostra vita offesa da una schiacciante volgarità, un'altra idea, un altro amore, un'altra scusa, no, non basterà, ma non basta riflettere molto da soli, te lo dico perché non basta per essere meglio di ieri, tu speri, ma la verità è che il mondo non è fatto per te, lo so, ma è meglio così, è meglio così, credi a me, credi a me. La verità è che il mondo non è come sembra che sia, è solo un'altra bugia. spreco di energia. C'è una finestra semi chiusa, se s'alza il vento la sbatterà su una giornata francamente disillusa, che presto o tardi passerà. Cosa c'è? Come va? Quanto tempo resterà questa voglia che hai? Se poi te ne pentirai, non dirmelo mai. Beh, cosa c'è? Come va? Quanto tempo resterà questa voglia di te? Stanotte voglio stare con te, dormo con te, stretto a te. Quello che credi, quello che temi sia la verità.
La radio è di classe.
Parliamo allora di questo umorismo pirandelliano. Pirandello innanzitutto ha scritto un saggio bellissimo, la cui lettura segnaliamo ai più appassionati, L'umorismo, uscito nel 1908. E per spiegarlo utilizzerò lo stesso esempio che fa Pirandello. Pirandello definisce l'umorismo il sentimento del contrario. Cosa vuol dire? Avvertire che una cosa che si presenta in un modo in realtà è esattamente il suo contrario. Facciamo un esempio, anzi ricorriamo proprio a quello che dice Pirandello, che dice così: se vedo una vecchia signora coi capelli tinti e tutta imbellettata, avverto che è il contrario di ciò che una vecchia signora dovrebbe essere. Mi passo per strada e vedo una novantenne che si veste con un look da ventenne e che ha delle movenze e un tipo di approccio simile a quello di una freschissima ventenne, beh, intanto faccio i complimenti alla signora perché evidentemente il fisico regge e le dà questa possibilità, le energie ci sono, però non può non suscitare in me questa scenetta una risata, ecco. Però, e quindi rido, questo è l'umorismo, no? Avverto che è il contrario di come dovrebbe essere. Ma se io sapessi, dice Pirandello, che quella vecchia signora si è truccata così per tentare di fermare il tempo che scappa, per vendetta nei confronti del marito che magari ha scelto una donna più giovane, non posso più solo ridere. Dal comico comincio a far scattare la compassione e quindi vado vicino alla catarsi del tragico. Insomma, comico e tragico sono la faccia della stessa medaglia. Prendetemi ad esempio uno straordinario film come La vita è bella o come molti film di Charlie Chaplin, in cui un attimo ridi e nell'attimo dopo però c'è la tragedia, pensi, rifletti. Comico e tragico non sono l'opposto, ma sono due approcci diversi della stessa realtà. La stessa realtà ci lancia degli strali comici, ma ci lancia anche degli strali tragici. E questo è l'umorismo di Pirandello. Capire che ciò che vedi è il contrario, ma capirlo con una malinconia, con una
tristezza profonda dell'animo, di chi si rende conto che dietro una risata c'è una lacrima, e anche il contrario, dietro una lacrima ci può essere un sorriso. Ah, quelle belle commedie americane, oggi faccio il nostalgico, degli anni Ottanta, in cui, con le dovute eccezioni, a volte ti capitava proprio di fare questo, no? Di ridere, ma anche di pensare. The Truman Show, che sarebbe un film che a Pirandello sarebbe piaciuto, ma un sacco, ragazzi. E in fondo ci sono delle scene che ti fanno scassare dal ridere, ma ci sono anche dei momenti, penso soprattutto ad una lunga sequenza finale, che ti lasciano veramente impietrito. Il tragico, il potente, l'evocativo entra in te vedendo questo film, che spero abbiate visto tutti. E anche lì c'è la storia di un uomo, Truman, che si aggira in un mondo dove crede che tutto sia reale e invece tutto fiction. Spero di non aver spoilerato troppo a chi ancora non ha visto questo film, ma chi non l'ha visto veramente si deve dare le martellate sui piedi, perché non si può non vedere questo capolavoro ingiustamente ignorato, secondo me, dagli Oscar, perché ne meritava e in abbondanza. Il comico, dice lui, è l'ombra del tragico. Tragico e comico comunicano fra di loro. Si parte dal comico, si va al tragico, si riparte dal tragico, si va al comico. Questo dice Pirandello in merito all'umorismo. Un'opera d'arte deve contenere la riflessione e il sentimento. Nell'opera senza umorismo queste due categorie sono una cosa sola. La riflessione e il sentimento ti portano ad avere un sentimento unico, a rapportarti in un modo solo nei confronti dell'opera. Nell'opera umoristica invece la riflessione non si nasconde nel sentimento, ma si pone fuori e lo giudica, lo analizza, lo scompone. L'esempio della vecchietta vestita da ventenne, secondo me, è lampante. L'umorismo è sempre stato presente nell'arte di tutti i tempi, continua Pirandello nel suo saggio, ma in particolare la definizione data di umorismo come sentimento del contrario calza alla perfezione per l'arte del Novecento. L'arte del Novecento è un'arte che si sdoppia, si autocontempla, deve sempre vedere l'oggetto anche dal punto di vista opposto. Qual è la differenza fra un bel quadro paesaggistico dell'Ottocento romantico e invece i quadri delle avanguardie del Novecento, no? Quelli che fanno dire alla signora che non capisce niente d'arte, e qualche volta anche a me, ahimè, faccio pubblica ammenda, cosa l'è sta roba qui che non vedi? Dice, ma ritratto. Ma che è un volto umano questo? Ma attenzione, signori, non importa solo ciò che tu vedi, ma anche la prospettiva da come tu vedi quell'oggetto. Quindi cambia molto la faccenda. Ecco, quando ci si trova di fronte al tragico e al serio, non si può fare evitare che emerga il ridicolo, come dicevamo. E il ridicolo si vede nell'arte riflessa, che si autocontempla e vede subito le contraddizioni di ciò che cade sotto la propria vista. È un'arte fuori chiave, come dicono i musicisti, disarmonica, scordata. La voce dell'umorismo nel romanzo di Pirandello, una voce scordata, il pazzo saggio protagonista di molte opere di Pirandello, è quella voce scordata, è quello fuori tono, fuori posto. Ma se non fai così non puoi mica capire nulla del grande ballo delle maschere. L'arte moderna per eccellenza ha tolto il concetto di ordine, tutto è frantumato, la prospettiva è moltiplicata, il punto di vista è multiforme. È un'arte quindi critica, perché non ti costringe a vedere gli oggetti da un'unica prospettiva, o così o niente, ma a vedere la realtà da prospettive polivalenti, tutte equivalenti, incapace di far risaltare una piuttosto che l'altra. E quindi è proprio quello che dice Pirandello quando parla della definizione della sua poetica. Tante sono le voci, tutte queste voci sono uguali. Come faccio ad approdare a una certezza, una verità, a un'identità, se il tutto è niente e niente è tutto? Qui ci sarebbe tanto da dire, ragazzi. E tanto vedremo anche analizzando i romanzi. Accenneremo rapidamente al romanzo L'esclusa, ma più che altro perché ci sono affezionato io, l'ho sempre trovato un gran bel romanzo di Pirandello, e parleremo poi invece pienamente, soprattutto del Fumanti a Pascal, accennando qualcosa anche a Uno, Nessuno, Centomila, il cui titolo però abbiamo già citato, perché Uno, Nessuno, Centomila, prima che essere un romanzo, è una dichiarazione di intenti. Il titolo è un manifesto programmatico di tutta l'opera di Pirandello. Ci sentiamo alla prossima allora, ragazzi, e mi raccomando, ricordate, un Pirandello, respect, perché è veramente un genio. Alla prossima, statemi bene.
La radio è di classe.